punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati, buona serata da Barbara Paolazzi e Andrea Chicca in studio per il nostro aggiornamento dedicato all'informazione locale. Per questa edizione i collegamenti esterni sono di Giuditta Bolzonello, di Marco Di Bona e di Moreno Gioli. Campane a festa alle 18 in contemporanea in tutte le chiese della diocesi per la notizia che è arrivata in giornata sull'ufficializzazione del miracolo di Papa Luciani che consentirà la beatificazione di Giovanni Paolo I. Papa Francesco infatti ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guarigione miracolosa attribuita proprio a Giovanni Paolo I. Il miracolo avvenuto in Argentina una decina di anni fa si riferisce alla guarigione di una bambina undicenne affetta, come ha comunicato la stessa congregazione, da una grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico ormai in fin di vita. Era stato il parroco della parrocchia a cui apparteneva l'ospedale a prendere l'iniziativa di invocare Papa Luciani. Ora non resta che attendere la data della beatificazione. Ecco il commento del direttore della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Accolgo con grandissima gioia la notizia che è giunta dalla sala stampa vaticana. Quanto sognato nel lontano 2002 dall'allora vescovo di Belluno Feltre, Vincenzo Savio, si sta finalmente avverando e a questo punto non resta che attendere con gioia la data della beatificazione. Il commento anche del presidente Zaia ha portato a San Pietro la semplicità e la concretezza della nostra gente, ma nonostante il suo pontificato sia durato soltanto un mese, il suo sorriso e la dolcezza del suo accento veneto hanno conquistato il mondo. A nome di tutti i veneti esprimo la gioia e l'orgoglio per la notizia del decreto che apre la via alla beatificazione di Giovanni Paolo I. E adesso andiamo a Cortina, dove hanno iniziato a sparare i cannoni per la neve programmata. Questo a Col Gallina, in previsione del fatto che già per il ponte dei Santi e Morti, ma probabilmente forse per la fine di ottobre, grazie alle basse temperature, si potrebbe addirittura aprire la stagione sciistica, sempre naturalmente all'insegna dell'attesa di chiarimenti per quanto riguarda l'accesso agli impianti. Sentiamo il servizio di Marco Di Bona.
A Cortina si potrebbe sciare a fine ottobre. Sparano già i cannoni da neve al Passo Falzarego. La società di impianti a fune ISTA sta lavorando per riuscire ad aprire la seggiovia del Col Gallina nel ponte festivo dei Santi, forse già sabato 30 ottobre. Tutto dipenderà però dalle condizioni del tempo, soprattutto del clima. Il freddo delle ultime notti ha permesso di attivare gli impianti di innevamento programmato, anche se il vento forte in quota crea qualche difficoltà in più. Si vuole così dare risposta alla continua, pressante richiesta degli appassionati di sci che vogliono riprendere le discese dopo un anno di attesa, oltre che degli atleti per gli allenamenti agonistici. L'obiettivo è dichiarato: sciare fra un paio di settimane. Per allestire la pista al Col Gallina su un fondo prevalentemente erboso non serve una coltre di neve molto spessa, sono comunque necessari almeno 30, meglio se 40 centimetri. L'estensione del tracciato richiede comunque migliaia di metri cubi di neve. Resta da definire l'utilizzo del lascia passare verde. Nel grande carosello del Dolomiti Superski non è ancora chiaro a chi competano i controlli, se devono richiedere questo documento gli addetti all'impianto oppure se ci saranno le forze dell'ordine, magari con verifiche a campione. Si confida che la questione sia chiarita prima dell'avvio della stagione dello sci.
E mentre il settore attende appunto chiarimenti sul Green Pass, quello che è certo è che da venerdì sarà obbligatorio nelle aziende e anche naturalmente nella pubblica amministrazione. Qual è la situazione soprattutto nei comuni dell'alta provincia? Sentiamo Giuditta Bolzonello.
Conto alla rovescia per l'obbligatorietà del Green Pass in tutti i posti di lavoro, a cominciare da quelli pubblici, e quindi si stanno valutando le situazioni nei comuni anche qua in zona. Ebbene, in Valle del Boite, da San Vito a Pieve di Cadore, solo due i comuni possono vantare la completa adesione al Green Pass dei dipendenti. Si tratta di Valle e di San Vito per l'appunto. Per quanto riguarda Borca, Vodo e Pieve di Cadore, Ecuador ci sono ancora dei dubbiosi che forse, sperano i sindaci, si convinceranno prima di venerdì. Per quanto riguarda le procedure, è stato previsto tutto un protocollo per i controlli, le verifiche. Chi non ha il Green Pass perché vaccinato dovrà presentare l'esito del tampone effettuato. Non volesse fare nemmeno quello, dovrà restare a casa senza retribuzione, ma per il momento questo problema non sussiste, come non ci sarebbero problemi per la tenuta dei servizi fino ad ora almeno. Questo è l'auspicio degli amministratori e intanto si attende la prova sul campo, e quindi da venerdì 15 vedremo cosa succederà.
Sportello online del rientro. Cos'è? È stato presentato in questi giorni il progetto di collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo per il rientro dei giovani bellunesi all'estero, grazie anche al Fondo Welfare e di Identità Territoriale. Alla presentazione c'erano il presidente della provincia Roberto Padrin, la referente del Fondo Welfare Francesca De Biasi, per il consorzio Bimpiave Milena De Zanette, il presidente di ABM Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona e il direttore Marco Crepaz. Per noi e per il nostro giornale radio Moreno Gioli, che ha raggiunto anche il presidente De Bona con un commento che sentirete nel corso del servizio.
Si viaggia al ritmo di 1000 persone all'anno, in meno. È drammatico il saldo demografico negativo della provincia di Belluno. Dai 210.000 abitanti del 2011, in meno di 10 anni si è scesi sotto la soglia di 200.000. Un trend negativo che pare non aver fine. Popolamento è la parola più in voga a queste latitudini, rappresenta il grande nemico da combattere, perché porta con sé l'abbandono delle terre alte, la depauperizzazione dei servizi e un futuro carico di incertezze. Un humus poco fertile che spinge a fare sempre meno figli e porta i cervelli, soprattutto quelli più giovani, lontano dalle pur splendide Dolomiti. Combattere lo spopolamento non è facile, in mancanza di strumenti amministrativi e fiscali adeguati, ma la provincia di Belluno, attraverso il Fondo Welfare istituito 3 anni fa assieme ad associazioni di categoria, sindacati, diocesi, consorzio BIM, ci vuole provare. Ad esempio con lo sportello online del rientro, un progetto ideato da ABM, l'associazione di bellunesi nel mondo, finanziato con 9.000 euro del consorzio BIM e con 6.000 dallo stesso fondo anti-spopolamento, che mira a riportare a casa i cervelli in fuga, ma non solo. Tra le finalità della nostra idea, spiega Marco Crepaz, direttore di ABM, c'è anche quella di proporre ai discendenti bellunesi in giro per l'Italia e per il mondo offerte di lavoro appetibili. La motivazione principale che spinge ad andarsene è il lavoro. Un piccolo paradosso, pensando che al momento la provincia di Belluno ha più posti di lavoro da offrire che persone da impiegare. Stiamo perdendo intere professionalità, spiega il presidente della provincia Roberto Padrin, mentre non si trovano lavoratori in interi settori, dal manufatturiero all'artigianato. Di contro, spiega il direttore di ABM, ci sono molti bellunesi all'estero, soprattutto nella fascia di età tra i 35 e i 40 anni, che vorrebbero tornare per far crescere i loro figli in un ambiente più a misura d'uomo. Ma per loro non è sempre facile venire a conoscenza delle opportunità lavorative e per le aziende è difficile intercettarli.
Finalmente ci sarà un ufficio, uno sportello, una sede, un numero di telefono, un'email dove si raccoglieranno tutte queste esigenze e ovviamente limitatamente queste esigenze, in modo da far incontrare l'offerta con la domanda. Mi pare che si sia l'ultimo miglio e quindi spero proprio che tra qualche settimana si possa anche materialmente aprire anche questo punto di riferimento.
Lo sportello servirà proprio a questo, incrociare domande e offerta, sfruttando la rete di oltre 1000 bellunesi già iscritti al network bellunoradici.net.
Seconda parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto. Al termine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Come sempre in apertura ci occupiamo di Covid, del bollettino regionale. Sono stati 348 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi Veneto nelle ultime 24 ore. Si registra purtroppo anche una vittima che fa salire il totale dei decessi a 11.799. Pressoché stabile il numero dei malati Covid ricoverati negli ospedali. Sui 238 totali, 200 sono in area non critica, mentre 38 sono in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 9.123. Passiamo quindi alla cronaca. È stato travolto da un pannello di metallo. Ancora un morto sul lavoro, muore un operaio in un cantiere edile in provincia di Treviso, esattamente all'interno di un cantiere a Cairano San Marco. E si è conclusa la vicenda che ha portato sul banco dei tribunali Grafica Veneta Giampaolo Pintone e Giorgio Bertan, rispettivamente responsabili della sicurezza e amministratore delegato di Grafica Veneta Spa di Trebaseleghe, hanno patteggiato una pena di 6 mesi, commutata in 45.000 euro di multa per il reato di sfruttamento del lavoro. L'inchiesta è quella che a luglio aveva portato agli arresti 11 persone indagate per caporalato nei confronti di 11 lavoratori pakistani assunti da una società di Trento i cui titolari li sfruttavano e picchiavano, costringendoli a lavorare 12 ore al giorno senza alcuna indennità. I due manager inoltre risarciranno le vittime con 220.000 euro. Tra pochi giorni l'obbligo del Green Pass per lavorare nello stabilimento Electrolux Italia di Susegana a Treviso inizierà con una giornata di 8 ore di sciopero, il periodo in cui per accedere ai posti di lavoro sarà necessario esibire il certificato di avvenuta vaccinazione contro il contagio da Covid-19. E c'è un'edizione speciale anche per la 53esima edizione del Vinitaly. Vinitaly quindi apre i battenti a questa edizione in programma dal 17 al 19 ottobre nell'area fieristica di Verona. L'iniziativa è dedicata esclusivamente agli operatori del settore. Ed eccoci alle notizie in breve della regione con la nostra rubrica in primo piano. Si parla subito di droga, un maxi blitz in tutta Italia, arrestate 16 persone. I militari sono intervenuti tra le province di Trento, Bolzano, Roma, Mantova, Verona, Vicenza e Treviso. Cambiamo nuovamente argomento e ci occupiamo di una sentenza del Tribunale di Venezia. Occorre sempre fare molta attenzione ai siti che si aprono dal proprio computer sul lavoro. Il Tribunale di Venezia si è infatti recentemente pronunciato con una sentenza molto chiara sulla questione dei danni aziendali per attacchi informatici procurati dalla navigazione sconsiderata di un dipendente. La Corte ha addirittura ritenuto che il licenziamento per giusta causa è legittima se l'azienda subisce un danno economico derivante da un dipendente che ha navigato su un sito malevolo per finalità private con il PC aziendale. Quindi cambiamo ancora una volta argomento e dobbiamo necessariamente rilevare l'allarme, l'ennesimo allarme per l'innalzamento del mare. In 20-30 anni il rischio porti sommersi, Genova compresa. Venezia è il caso limite e il più famoso, ma a rischio in Italia ci sono molte altre città costiere come Napoli, Cagliari, Palermo, Genova, Livorno e Brindisi. Ed infine una notizia che giunge dalla regione: l'assessore alla sanità della regione Veneto ha inaugurato allo IOV, sede di Castelfranco Veneto, il nuovo reparto di Weak Surgery, altrimenti detta chirurgia su 5 giorni, introdotta in modo strutturato all'Istituto Oncologico Veneto. L'organizzazione è basata su una distribuzione settimanale dell'attività chirurgica assistenziale, con il vantaggio di rendere più appropriate l'organizzazione e la risposta al paziente.
Meteo e viabilità.
Siamo al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per giovedì bel tempo autunnale, ben soleggiato, salvo temporanei accumuli nel cielo della notte e del primo mattino, specie sulle Dolomiti. Venerdì tempo stabile, in prevalenza soleggiato, nonostante il temporaneo ancora transito di sottili nubi alte o di alto accumuli al pomeriggio, lieve foschie in alcuni fondovalle prealpini. La tendenza per sabato e domenica: sabato 16 nottetempo e nelle prime ore del mattino nubi alte, medio alte stratiformi, seguito tempo autunnale stabile, ben soleggiato con cielo sereno, aria limpida e ottima visibilità. Domenica 17 ben soleggiato ancora con cielo sereno al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio per lievi velature del cielo per le sottili nubi alte. Durante le ore più fredde banchi di nebbia nei fondovalli prealpini, localmente anche sugli altopiani. Ma per comprendere meglio le temperature che ci attendono diamo uno sguardo allo zero termico che si posiziona per giovedì a 2300 metri. Saliremo rapidamente giovedì a 3000 metri, scenderemo a 2500-2600 sabato per tornare domenica sui 3100 metri. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo le prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.